Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 16 dicembre, manca poco più di una settimana a Natale e io, la vostra giornalista Illy, sono qui, infaticabile come sempre, per raccontarvi le notizie della settimana. Siete pronti? Allora, partiamo! Una canoa piena di buchi. Una parola non vale un'altra, e lo si è visto alla COP28, il grande incontro sul clima della Terra che si è tenuto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e di cui anche noi abbiamo già parlato due episodi fa. La COP28 è finita mercoledì con una dichiarazione approvata da tutti i paesi della Terra, che dice più o meno così. Entro il 2030 ci impegniamo ad allontanarci dai combustibili fossili come petrolio e gas per produrre energia e al loro posto a triplicare l'uso delle energie rinnovabili come sole e vento. La dichiarazione è storica. Per la prima volta tutti i paesi del mondo hanno ammesso che i cambiamenti climatici sono accelerati dall'uso di carbone, petrolio e gas. Finora questo lo dicevano solo gli attivisti e gli scienziati, ora lo hanno detto anche i politici. A insistere per ottenere questo accordo sono stati soprattutto paesi minuscoli e con poco peso negli accordi mondiali, che però sono proprio i paesi che già nei prossimi anni rischiano di finire sott'acqua sommersi da un oceano che continua ad alzarsi di livello. Pensate che a un certo punto durante questi 10 giorni di COP il rappresentante delle isole Samoa è uscito dalla sala dove i politici stavano discutendo e si è messo a piangere di fronte ai giornalisti perché sembrava che nessuno avesse voglia di dire che il cambiamento climatico era colpa di petrolio e gas e che bisognava per questo smettere di usarli subito. Per fortuna ci si è rimessi al lavoro subito e alla fine si è trovato un accordo. Nel testo finale non si parla di abbandono dei combustibili fossili, in inglese phase out, ma nemmeno si è ribadito di continuare più o meno come stiamo facendo. Si è parlato di allontanamento progressivo, in inglese transition away, dal carbone, dal petrolio e dal gas entro il 2030. È abbastanza curioso che proprio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un paese che si è arricchito con la vendita del petrolio in tutto il mondo, si sia deciso l'inizio della fine di questo combustibile, che a poco verrà abbandonato per cercare di salvare la Terra. Certo, poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Lo ha spiegato bene, ancora una volta, il ministro di uno dei quei minuscoli paesi più minacciati dal cambiamento climatico, le Isole Marshall, un paese di grandi navigatori. Il ministro delle Isole Marshall ha detto: «Eravamo venuti fin qui per costruire una canoa. Ora ne abbiamo una. È piena di buchi, ma dobbiamo metterla in acqua e navigare, perché non abbiamo altre alternative». Il presidente con la motosega. Da poco l'Argentina ha un nuovo presidente. Si chiama Javier Milei ed è stato soprannominato l'uomo con la motosega. Prima di essere eletto, infatti, ha girato il paese per farsi conoscere e apriva ogni incontro con i cittadini facendo rombare una vera motosega con cui, diceva Milei, avrebbe tagliato le tasse e la burocrazia inutile del paese. Di cose strane Milei ne dice e fa tante. Per esempio, vive con 6 cani mastini che ha fatto clonare da un altro cane, sempre un mastino, che gli è morto nel 2007, ma con il quale dice di parlare ancora. Anche se ha vinto le elezioni qualche settimana fa, soltanto Il 10 di dicembre Milei è ufficialmente diventato presidente dell'Argentina. La cerimonia di inizio del suo lavoro è stata particolare, ma ormai abbiamo capito che stiamo parlando di un personaggio strambo. Milei ha fatto una processione verso il palazzo presidenziale, salutando i passanti, e alla fine, invece di parlare ai parlamentari, ha tenuto un discorso di fronte alla folla da un balcone, tenendo in mano un bastone su cui si è fatto incidere il muso dei suoi cani. Sì, ancora loro. Poche ore dopo l'inizio del governo, però, Milei ha dovuto lasciare da parte le cose bizzarre e ha dovuto fare i conti con la realtà. L'Argentina è un paese disastrato. Nell'ultimo anno i beni di prima necessità, come pane, latte, farmaci, hanno più che raddoppiato il loro costo. Lo Stato ha speso più di quanto poteva permettersi e nella popolazione la maggior parte vive in povertà. Nonostante le promesse fatte prima delle elezioni, Milei ha già dovuto dire alla popolazione che i prossimi mesi saranno di grandi sofferenze economiche, che ci saranno licenziamenti, problemi per i guadagni e che i poveri aumenteranno, preannunciando ancora una volta un futuro buio per l'Argentina. In Europa anche l'IA ha delle regole. È molto acuta, ma non è un buon motivo per fare quello che vuole. Prima di ogni altro posto al mondo, questa settimana l'Unione Europea ha messo delle regole agli strumenti di IA, cioè di intelligenza artificiale, quando questi verranno usati nel nostro continente. Per esempio, anzitutto, sistemi come ChatGPT, al quale possiamo chiedere qualsiasi cosa, dovrà dire chiaro e tondo da dove prende le informazioni per risponderci e che metodo usa per imparare tanto velocemente. I produttori dovranno segnalare problemi e incidenti alla Commissione europea e anche fornire documenti sulla sicurezza informatica degli strumenti di intelligenza artificiale. L'Europa vuole sapere anche quanta energia consumano i computer che servono per cercare e scrivere risposte agli utenti e come questa energia viene prodotta. L'Europa ha anche messo delle regole all'uso che i governi del continente possono fare dei sistemi di sorveglianza. Per esempio, non potranno usare strumenti intelligenti per identificare e tenere d'occhio persone normali che camminano per strada, ma soltanto per indagare su reati particolarmente gravi. Tre ragazze per la pace. Sofia, Anastasia e Anastasia sono tre ragazze ucraine. L'anno scorso sono state costrette a lasciare il loro paese, che è stato invaso dalla Russia. Le ragazze, che hanno tra i 17 e i 18 anni, avevano da poco frequentato un corso di informatica e così, quando sono scappate dall'Ucraina, hanno deciso di usare quello che avevano imparato per aiutare i propri connazionali in questa situazione difficile. Insieme hanno creato due app per permettere ai bambini e ai ragazzi rifugiati ucraini in paesi stranieri di integrarsi più facilmente. Una si chiama Refi ed è solo in ucraino, l'altra si intitola Sviti, che in ucraino significa sorriso, ma che è anche in lingua inglese. Le app danno molte informazioni utili ai bambini dai 4 agli 11 anni sul paese in cui si trovano. Indicano loro dove rivolgersi per ricevere aiuto, come cibo o alloggio, e agli adolescenti dai 16 anni in su permettono anche di trovare gruppi di amici. L'idea è proprio bella e per questo motivo le tre ragazze sono state premiate a Londra con il Premio della Pace Internazionale dei Bambini, un riconoscimento per i ragazzi impegnati a sostenere le ragioni della pace. Biscotti a mollo. Nella mia famiglia c'è un grande dibattito. A me piace intingere i biscotti nel latte quando faccio colazione. Invece, per Matteo è un sacrilegio. Non c'è niente da fare, non riusciamo a metterci d'accordo e ognuno di noi non si capacita di come faccia l'altro a comportarsi in un modo tanto diverso dal proprio. Beh, questa settimana i giornali mi hanno dato una mano e hanno scritto una notizia che riguarda proprio questa questione. Gli scienziati dell'Università di Vienna hanno fatto un esperimento con 18 esemplari di una specie di pappagallo, i cacatua, e hanno scoperto che, come noi, anche loro inzuppano il cibo nell'acqua per renderlo più morbido e mangiarlo più facilmente. Ok, non è proprio la stessa combinazione di biscotti e latte o biscotti e tè che noi usiamo, ma secondo gli studiosi le motivazioni sono le stesse. Anche tra i pappagalli c'è un dibattito. Se i cacatua hanno a disposizione una ciotola d'acqua, alcuni la usano per immergere i pezzi di fette biscottate, frutta secca e semi prima di mangiarli. Altri lasciano proprio a mollo il cibo per un sacco di tempo, ma c'è anche chi sceglie di non intingere proprio nulla. L'episodio di oggi delle notizie della Illy finisce qui. Sabato prossimo è il 23 dicembre e a Natale, allora, mancherà molto, molto poco. Perciò ho deciso di prepararvi anche io un regalo, una puntata speciale piena di storie natalizie che potete ascoltare mentre aspettate Babbo Natale o durante le vacanze. Non mancate! Ciao a tutti!